noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, perché tu ci dai la forza di sopportare anche i disagi, le fatiche, e ci permetti di dare senso a questi disagi, a queste fatiche, facendoci sentire in comunione con il Signore Gesù. È Gesù stesso che ci ha detto: rimanete in me e io rimarrò in voi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché veramente, guardando a ciò che ha vissuto Paolo, possiamo comprendere quante delle nostre situazioni di disagio, di sofferenza, di ansietà, di incomprensione, sono il segno di una tua vicinanza, e in queste situazioni possiamo dire anche noi di avere in qualche maniera percepito una presenza che ci dà forza, che ci permette di attraversare la tribolazione senza lasciarsi fermare davanti alle tentazioni che ci spingerebbero ad arrestarci, a rinunciare. E certo, grazie del dono dello Spirito Santo che tu continui a riversare nei nostri cuori. E ti ringraziamo, o Spirito Santo, perché tu veramente sei spirito di fortezza. E nei momenti della difficoltà ci rafforzi, ci sostieni, ci incoraggi. Sei spirito di verità. E nei momenti del buio ci fa intravedere la luce che dà senso al nostro cammino. Ti chiediamo di operare in modo efficace nella nostra vita, rendendo fecondo il nostro cammino. E a te, o Maria, noi chiediamo di guidarci, di sostenerci, di svolgere la tua missione materna in modo tale da permetterci di raggiungere pienamente la meta. Amen. Leggiamo dunque questi 12 versetti, versetti 1-12, a cui ho dato il titolo "Una giustizia che vuol piacere". Siamo ancora una volta un altro tipo di giustizia. Questa giustizia che sembrerebbe essere più efficiente di quella di prima, ma alla fine siamo sempre di fronte a una giustizia che vuol piacere, non vuol dispiacere a nessuno. Voi sapete che quando uno vuol piacere a tutti, di solito non piace a nessuno, perché nessuno può piacere a tutti. Quindi eravamo arrivati al nostro amico Felice che leva le ancore e se ne va. È arrivato Porcio Festo e Felice, lascia tutto, le castagne bollenti le lascia tutte nelle mani di Porcio Festo. Festo dunque, giunto nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I sommi sacerdoti e i capi dei giudei gli si presentarono per accusare Paolo. Vedete che questi qui non demordono, sono passati 2 anni e questi ancora lì, sono proprio incancreniti in questa cosa. Cioè, vedete come l'odio è più forte e ostinato di e come l'odio fa anche male, perché alla fine questa gente qui, io non credo che una persona che odia a questo punto, che gliel'ha giurata e non molla, poi stia anche bene. E poi pure vedete, non solo nel Vangelo, ma perfino nel Deuteronomio si dice di amare il proprio prossimo. E Paolo poi non era neanche un pagano, non era neanche un lontano, era un loro fratello. Però vedete l'accanimento fino a che punto si spinge. gli si presentarono per accusare Paolo e cercavano di persuaderlo. Quindi è nuovo, vediamo di trovare, lui non sa niente, capite, quando arriva uno fresco, cerca di circuirlo, di persuaderlo, chiedendo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme. Vi ricordate che Paolo aveva rifiutato di andare a Gerusalemme, perché sapeva che lì c'erano delle trappole, sapeva che andare a Gerusalemme voleva dire cacciarsi nella tana del lupo, quanto mai aver raggiunto in tempo Cesarea, e intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il lungo percorso. Come sempre, vedete, la storia è ancora quella, si ripete. Là c'erano 40 uomini che avevano giurato di non mangiare, fino a che, non è che dopo non ha mangiato, perché perché alla fine, quando poi la cosa risultava impossibile, allora di solito veniva chiesta la dispensa dal voto, e quindi, se no sarebbero morti tutti e 40 nel frattempo, perché è difficile che uno non digiuni, riesca a digiunare per 2 anni. Però sicuramente volevano tentare lo stesso escamotage dell'altra volta, sulla strada, mentre lo trasportano di qui di là. Un banale incidente di percorso può sempre verificarsi, quindi stanno predisponendo. Quindi intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto la sua sotto custodia a Cesarea, quindi era custodia cautelare, e che egli stesso sarebbe partito fra breve. Quindi ok, lui Festo decide di prendersi del tempo. Vedete che non li vuole scontentare, non dice, ma sentite, ditemi di cosa si tratta, ne discutiamo subito, vediamo. No, il rischio era quello di scontentare. Sapeva che i giudei sono rognosi, sono sempre stati dei menagramo, l'avevano fatto compilato prima, poi l'hanno fatto di nuovo con Felice, un po' con tutti. Ed ecco che allora... Quelli dunque che hanno autorità fra voi, ecco cosa dice Festo, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo lo denuncino. Quindi ok, cerca di mettere le cose a posto, dice, non dice di no, ma non dice neanche di sì. Però se voi volete, avete qualcosa contro quell'uomo, fate la denuncia e io farò le indagini che si devono fare e poi vedremo come procedere. Dopo essersi trattenuto fra loro non più di 8-10 giorni, tanto Paolo è sempre là, capite? Vai prima a Gerusalemme, poi di là, ti fermi un po' di qui, un po' di lì, probabilmente perché a Gerusalemme voleva rendersi conto di quello che era successo, come vanno le cose, quali sono i problemi che ci sono in città, non erano momenti facili. Discese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena giunse, lo attorniarono i giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli numerose e gravi colpe, senza però riuscire a provarle. Siamo sempre lì, insomma. Gridano che questo ha la colpa così, questo ha fatto qua, però non ci sono prove, non c'è nulla. Paolo a sua difesa disse, non ho commesso alcuna colpa, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Quindi vedete, Paolo diventa sempre più asciutto nelle sue difese, cioè ha capito che è inutile perdere tempo. Questa gente è gente in malafede, non vogliono ascoltare ragioni, hanno già predeterminato una sentenza senza aver esaminato nulla, non vogliono discutere, non c'è dialogo, capite? Fra sordi non si può essere dialogo. Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, ecco qui la giustizia del favore, no? Festo è un nuovo, è appena arrivato nuovo, quindi dice, ma se mi inimico subito, ho subito un sassolino nella scarpa. Vediamo di non metterci subito un sasso, perché se no faccio fatica a camminare durante tutti questi anni che farò il procuratore, avrò questi che sono lì pronti per fucilarmi, appena muovo un passo, tac, allora cerchiamo almeno. Volendo fare un favore ai giudei, si volse a Paolo e disse: vuoi andare a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose davanti a me? Notate bene, non dice davanti a loro, ma davanti a me. E questo non vi fa venire in mente niente? Gesù davanti a chi è stato giudicato? A Ponzio Pilato. Dove? A Gerusalemme. Davanti a chi? Davanti a lui. Quindi Paolo dice, qui si stanno riproponendo le stesse situazioni. Là riusciranno a sollevare il popolo, cominceranno a fare delle manovre e cominceranno a istigare il popolo griderà crocifiggilo, uccidilo, eccetera, e questo intimidito non saprà più che pesci pigliare e alla fine io sarò l'ultima vittima, non l'ultima, l'ultima di questa serie. Paolo rispose: mi trovo davanti al tribunale di Cesare. Cioè, io adesso sono qui davanti al tribunale che è dell'imperatore. Qui mi si deve giudicare. Quindi è molto chiaro, Paolo non scappa. Non dice, ma veramente, sì, proviamo. No, io voglio giustizia e voglio che questa giustizia sia fatta qui. Paolo sta aspettando da anni, ha diritto ad avere giustizia, la giustizia rapida non c'è. E tuttavia Paolo dice, mi trovo davanti al tribunale di Cesare, cioè dell'imperatore, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto nessun torto, come anche tu sai perfettamente. Quindi vedete che non gliele manda a dire Paolo, dice, lo sai anche tu, sai che io non ho fatto niente, non ho fatto nessun, non sono imputabile di nessun delitto, e tuttavia tu mi hai tenuto in carcere, il tuo predecessore mi ha lasciato qui in eredità a te, tu sai già tutte queste cose, eppure allora. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Vedete la fermezza di Paolo? Cioè, purché io sia colpevole, sono disposto a morire. Se di fronte alla legge romana io ho peccato, forza. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. E allora Paolo, probabilmente esasperato, io penso che Paolo è arrivato a loro. Cioè alla fine non avrebbe fatto un gesto del genere se non fosse esasperato. Io mi appello a Cesare. Era una formula per dire, ok, visto che qui non ottengo giustizia, io voglio andare direttamente dall'imperatore. Voglio che sia l'imperatore a esaminare il mio caso. Voglio andare direttamente a Roma perché l'imperatore si prenda cura di me. Ora, l'appellatio a Cesare, il rivolgersi a Cesare, automaticamente esautorava colui che doveva fare il giudizio. Quindi Festo ormai ha le mani legate, non può fare più niente. E quindi non può se non rispondere con l'affermazione con la che il diritto prevedeva, e il diritto qui prevede questa risposta: Cesarem appellasti, ad Cesarem ibis. Ecco, hai chiamato Cesare, ti sei appellato a Cesare andrai. Questa era la formula. Quindi hai voluto scomodare Cesare, sappi che vai a detta Cesare, sarà lui a prendersi cura di te. Ecco, sembrava che doveva accadere qualcosa di nuovo, no, nella vita di Paolo, ormai logorato da questa infinita prigionia che lo sta veramente facendo languire. E Festo infatti sembra un uomo onesto, abbiamo visto che è diverso, è rigoroso nell'amministrazione a differenza di Felice. Tra l'altro la figura di Festo, a differenza di tutti gli altri, anche di Festo noi abbiamo delle informazioni extrabibliche, cioè nel senso che noi non solo abbiamo a disposizione la Sacra Scrittura e gli Atti degli Apostoli, ma abbiamo a disposizione anche le fonti storiche, quindi possiamo fare dei confronti. E quindi noi sappiamo che era solerte, energico e sbrigativo, così dice Giuseppe Flavio, cioè era un tipo solerte, vuol dire attento al bene, e sveglio, insomma, energico, quindi non stava lì a tergiversare, le cose le prendeva di petto, e sbrigativo. E addirittura dice Giuseppe Flavio che Festo affrontò la piaga che più affliggeva il paese, che era il brigantismo, i briganti, e ne mise a morte parecchi. Perché parla di Festo, Giuseppe Flavio? Per fare il confronto con un altro, che vuol far vedere la differenza che c'è tra gli abusi che contraddistinsero il governo del suo successore, che si chiama Albino, con Festo. Dice, Festo no, Festo era una persona seria, una persona scrupolosa, Albino fu un vero disastro. In effetti con Albino poi siamo alle soglie della rivoluzione, perché subito dopo arriverà Gessio Floro. In effetti Tacito dice, la pazienza dei giudei giunse fino a Gessio Floro, poi fu finita per debotto, non ce la fecero più, perché un procuratore più ladro dell'altro, uno più disgraziato dell'altro. Tuttavia Festo no, Festo aveva fatto piazza pulita di molti briganti. Ma ci domandiamo anche noi, ma se Festo era veramente così solerte, come mai? Io credo che c'è tutta una serie di condizionamenti politici che non permette alla giustizia di fare il suo corso. Nemmeno questa volta. Per Festo, che è una persona diversa, ma alla fine non riesce a trovare la forza di spezzare questo perverso ingranaggio. Questa enorme macchina burocratica messa in piedi dall'impero. Anche qui la burocrazia che inceppa, no? Uno lo passa all'altro, patate bollenti che vanno avanti all'infinito a passarsi da una parte all'altra. La presentazione della versione dei fatti, secondo Festo, bastava vedere, lo vedremo più tardi, lo vedremo nella prossima riflessione, ci fanno capire che le relazioni con quelli che lo avevano preceduto sono delle relazioni non troppo chiare, per cui da una parte la paura di far brutta figura, la paura di prendere delle decisioni che poi in qualche maniera lo sbilancino, quindi è un uomo che non sa, è un po' appare, da una parte a noi non appare così deciso, sembra piuttosto amletico. Lo vedremo ancora, perché poi non è finita qui, perché poi passano alcuni giorni e guarda caso arrivano a Cesarea proprio Agrippa e Berenice, che erano il fratello e la sorella di quell'altro, della moglie dell'altro, ve lo ricordate, no? E quelli che... Drusilla, sì, di Felice, Drusilla e Felice, quindi arrivano e quindi devono fare una visita di cortesia, quindi domani vedremo un altro pezzo di questa storia che sembra infinita, tutti che vanno a far visita, vogliono sapere, conoscere e nessuno decide nulla, siamo lì e poi vedremo che il povero Paolo adesso senza volere, forse non sappiamo se lo volesse o no, e comunque questa storia in realtà è una storia che è saldamente nelle mani di Dio. Alla fine Paolo, appellandosi a Roma, forse l'ha fatto perché non ce la faceva più, ma alla fine è quello che gli permetterà poi di arrivare veramente a Roma. A Roma comincia poi un capitolo nuovo. Che cosa interessa a San Luca? A San Luca non interessa portarci a parlare o a riflettere sul martirio di Paolo. Di fatto Paolo è arrivato a Roma, San Luca si disinteressa. Gli Atti degli Apostoli si concludono con l'arrivo di Paolo a Roma, basta. Perché? Ma perché quello è la meta. A San Luca non interessa parlare di San Paolo e neanche di San Pietro. Il protagonista di tutto, di tutti gli Atti degli Apostoli, è la buona notizia, è il Vangelo. Il Vangelo, la buona notizia, era partita dalla Galilea, vi ricordate? Capitolo 4 di San Luca. La buona notizia ha attraversato la Galilea. Dal capitolo 9 in avanti c'è questo grande viaggio della buona notizia che arriva fino a Gerusalemme e quindi raggiunge lì il cuore della Giudea. Da Gerusalemme però, con la risurrezione, la buona notizia deve arrivare però al cuore. Il cuore di tutto è l'impero, è Roma. E una volta arrivata al cuore, non è interessante sapere in che maniera raggiungerà le membra. Se raggiunge il cuore, prima o poi raggiungerà le membra. L'importante per San Paolo, per San Luca, è far vedere, lei, San Luca è l'autore dei due libri, il Vangelo di Luca, il terzo Vangelo, e gli Atti degli Apostoli, è lui l'autore. Dunque, è quello di far vedere che c'è una continuità. Cristo risorto continua a vivere, continua a operare, non è morto, è vivo e ha raggiunto e raggiungerà Roma. E qui possiamo già intravedere che questa sarà la fine. Paolo si appella a Cesare, dovrà andare a Roma ed ecco che si aprirà quindi una pagina nuova. E anche qui possiamo dire che è una storia unica, non esiste una storia profana e una storia sacra, esiste un'unica storia. Questa storia è il progetto di Dio, è il progetto che vuole, Dio vuole che Paolo arrivi a testimoniare fino a Roma, ecco l'occasione pronta. Paolo arriverà a Roma perché non ha accettato compromessi, perché non ha vissuto da rassegnato, lavorando all'interno delle situazioni per il piano di salvezza che vuol portare il Vangelo fino ai confini della terra. Paolo non ha ceduto, non ha detto veramente, ma se io trovo degli amici influenti che pagano la bustarella, che danno qualcosa, sicuramente io sguscerò fuori da questa cosa. No, Paolo ha voluto, per fedeltà totale alla sua missione, rimanere fermo ed ecco che proprio questa sua fedeltà lo porta a Roma. Festo lo manderà poi a Roma, Si libererà di una seccatura, ma non sa che alla fine lui sta facendo da tramite per la provvidenza. Se Paolo non fosse arrivato a Roma, probabilmente oggi noi non saremmo qui a parlare di lui, no? Ed è proprio grazie all'arrivo di Paolo a Roma che ancora una volta la buona notizia arriva altrove, è arrivata anche a noi. Per cui ecco, è bello pensare che non esiste nessuna storia profana. Tutta la nostra storia, le storie delle nostre menate, dei nostri processi infiniti, delle nostre notti, dei nostri problemi, delle cose che ci sembrano andare buche, non esiste una storia profana, è tutta storia sacra. Dio agisce nella nostra vita anche con quelle cose che sembrano banali, capite? Perché noi spesso abbiamo un po' questa idea, no? Ah, esiste una storia sacra, è quella che si svolge in chiesa, dietro le sacrestie, dietro gli altari, e poi invece c'è una storia profana, che è quella che portano avanti i politici, eccetera. No. Non esistono due storie, un'unica storia. Questa storia è il grande progetto di Dio sull'umanità, e i politici, che lo vogliano o no, obbediscono comunque a Dio, anche se poi Dio, a causa dei loro maneggi, deve magari prolungare, mentre la via sarebbe magari più specifica, più veloce. Però, da una parte la volontà di Dio, il progetto che Dio ha sul mondo, che è un progetto di salvezza, un progetto di verità, un progetto di giustizia, di luce, di pace, è un progetto che si scontra con tanti ostacoli. Il primo ostacolo è la nostra libertà. E quindi Dio, avendoci creati liberi, accetta anche dei tempi che sono i tempi della nostra libertà. Dall'altra parte si scontra anche con la nostra cocciutaggine, cioè con la nostra presunzione, con i maneggi umani, le genti che congiurano, ma Dio se ne ride dall'alto, ricordate i salmi, no? Se ne ride dall'alto il Signore. Signore, nella versione ebraica si dice, il Signore dall'alto dice, ha ha, per dire, mi fate ridere. Cioè, alla fine voi credete di bloccare le cose, ma nulla, tutto è saldamente nelle sue mani. C'è una via che... Questo non è il destino, stiamo attenti, perché spesso il rischio è quello di cadere nel fatalismo che dice, tutto è già previsto, tutto è già segnato. Non è segnato niente. C'è un grande progetto, e il grande progetto di Dio è che l'amore deve trionfare. E l'amore comunque trionferà, che tu lo voglia o no. Perché il progetto di Dio non può fallire. È chiaro che chi fa il male e intralcia l'amore, alla fine comunque verrà travolto da tutto questo, perché è normale che questo, però, perché l'amore di Dio è irresistibile, è onnipotente, cioè un amore che non si arresta di fronte a nessun ostacolo, mentre invece il nemico, il male, si lascia arrestare, mentre il male ha come strumento la violenza, l'amore ha come strumento la forza. Sono due cose diverse. La violenza distrugge, la forza costruisce, sono due cose diverse. Se io do uno spintone a una persona, la faccio cadere, questa è violenza, ma se io con la forza l'accompagno avanti, l'aiuto ad andare avanti, no? Allora, si può spingere o si può dargli spintoni. La violenza dà gli spintoni, l'amore spinge, ti accompagna, ti porta avanti. Sono due esiti diversi, no? Dall'altra parte però chi usa la violenza poi dovrà rispondere della violenza che ha usato. È chiaro che ognuno di noi ha le sue responsabilità. La storia è una storia di Dio e noi dovremo rispondere a Dio delle nostre responsabilità, dei nostri sì e dei nostri no, dell'aver ritardato, dell'aver bloccato, fermato no, però aver ritardato sì. Quante volte noi in qualche maniera con le nostre pigrizie, con le nostre furbizie, col nostro non voler collaborare, quante volte magari le cose potevano andare meglio, no? Non so se avete mai pensato a quanto tempo si sarebbe risparmiato se avessimo detto di sì subito all'amore del Signore senza tergiversare. Quanto tempo? E intanto arrivano anche persone da me e dicono, oh ma guardi, io ho perso tempo, è vero, però alla fine sei arrivato. L'importante non è correre, l'importante è andare nella direzione giusta, lo dice San Tommaso d'Aquino. Il nostro mondo dice l'importante è correre e correre forte. Chi è che vince? Chi corre forte, no? Il Vangelo dice non vince chi corre forte, ma chi corre nella direzione giusta. L'importante è che tu vada nella direzione giusta, che poi corri, non corri, ti inciampi, cadi, strisci, vai strisciando, che importa? L'importante è che tu vai nella direzione giusta, perché se corri forte e vai nella direzione sbagliata, più forte vai e più ti allontani dalla meta. Il problema quindi è trovare la direzione giusta. La direzione giusta è quella dell'amore. Se tu vai nella direzione dell'amore, arriverai. Se tu vai nell'altra direzione, ti perderai. Anche se Dio poi comunque ricondurrà tutto. Se non hai voluto essere un sasso, una pietra messa nella parte alta, finirai comunque nelle fondamenta, in mezzo alle pietre di riempimento. Comunque sia, fai sempre parte di questo grande progetto. Questo progetto che è il progetto dell'amore di Dio, che vince comunque sul male, perché Dio non si lascia piegare dal male, perché Lui è amore.